Did you know Microsoft has officially ended support for Windows 10? Upgrade to Windows 11 with an LG Gram laptop. Voted PC Mag's Reader's Choice Top Laptop Brand for 2025. Thin and ultra lightweight, the LG Gram keeps you productive anywhere. And Windows 11 gives you access to free security updates and ongoing feature upgrades. Visit lgusa.com/iHeart for great seasonal savings on LG Gram laptops with Windows 11. PC Mag Reader's Choice used with permission. All rights reserved.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
In questo episodio della Fisica di Polibio, Marco Casolino ci parlerà della ISCO, Innermost Circular Orbit, o ultima orbita stabile intorno ad un buco nero e una stella di neutroni. Nel primo caso si trova a 3 volte la distanza dal raggio di Schwarzschild. Questo ha varie conseguenze per l'accrescimento e l'astrofisica di questi corpi. Podcast realizzato in collaborazione con la SIPS, Società Italiana per il Progresso delle Scienze. Buon ascolto!
Eccoci live anche questa mattina, o per quando non ascolto, ovviamente, grazie a Francesca e Rosa che mi stanno già seguendo. Francesco già ha fatto varie domande sul punto sulla minima distanza di sicurezza da un buco nero. Appunto, il titolo non è raggio di Schwarzschild, nel senso che vedremo che per l'orbita stabile, la ISCO che sta qui sulla template, Innermost Stable Circular Orbit, l'orbita stabile circolare, perché fare l'orbita ellittica mi vengono i capelli dritti solo a pensarci, comunque sia, è 3 volte il raggio di Schwarzschild. Quindi se mai vi trovaste con un'astronave vicino a un buco nero, non vi avvicinate più di 3 volte al raggio di Schwarzschild, a meno che i vostri motori vi consentano poi di andarvene in fretta e furia. E vediamo un po' come si arriva a 3 volte. Ricordiamo che l'orizzonte degli eventi, il raggio di Schwarzschild, è la superficie, la distanza sotto la quale la velocità necessaria per fuggire al campo gravitazionale di un oggetto di massa m è superiore a quella della luce, e quindi oltre l'orizzonte degli eventi ci si cade e ci si muore e si finisce là. Come ci si muore è un altro discorso, l'abbiamo affrontato più o meno, ma insomma ancora molto molto dibattuto. Questo qui è il numero che viene fuori per un buco nero non ruotante. Per i buchi neri ruotanti, come quello di Kerr, le cose sono un po' più complicate, ma insomma questo si calcola molto semplicemente, perché non è altro che la conservazione dell'energia classica. Se io ho bisogno di un mezzo mv quadro, la mia energia cinetica, quando lancio il sasso verso l'alto, per vincere un potenziale gm su r, viene fuori che appunto R lo porto sopra, un mezzo, ecco qui il 2 viene da un mezzo galileiano, non c'è niente di fantastico, e questa è V quadra, la velocità della luce. Sopra di quello non posso andare e quindi rimane il raggio di Schwarzschild. Poi si può discutere se si evapora o no e così via, ma questo numero qua è il numero sopra cui appunto, sotto cui non si scappa. Però in realtà le cose sono un po' più complicate, questo è il polso gravitazionale del buco nero. Quindi da qua essenzialmente non si fugge. Le cose sono un po' più complicate perché questo lo possiamo sapere. Perché appunto in realtà, se vi ricordate i vari film di Star Trek, in generale c'è sempre l'astronave che sta con i motori spenti, sta in qualche problema e dicono l'orbita sta decadendo. Se non facciamo una cosa fondamentale, l'orbita, noi cadremo, moriremo, bruceremo tutti. Soprattutto lo faceva Star Trek, ma si rivede tante tante volte, si vede anche in Nadia, si vede in vari film di fantascienza. In realtà no. In realtà, una volta che voi state in orbita attorno a un corpo celeste, salvo attrito con l'atmosfera, come per esempio per la Stazione Spaziale Internazionale, ma ci vogliono mesi per far decadere l'orbita, voi lì state, lì restate, perché la forza centrifuga uguaglia la trazione gravitazionale. Vale per un'orbita circolare, un'orbita ellittica, vale per tutto quello che volete. Abbiamo visto anche tante volte come anche stelle sfiorano quasi il buco nero, perché il buco nero supermassivo al centro della galassia è orbitato da tantissime stelle, alcune delle quali si trovano a una distanza pari alla distanza tra il Sole e Saturno, quindi una decina di unità astronomiche, e non succede assolutamente niente. Quella è un'orbita ellittica stabile, molto fuori di quella che è appunto la ISCO, l'Innermost Stable Circular Orbit. Se uno fa tutti i conti, viene fuori che questa distanza di sicurezza è 3 volte il raggio di Schwarzschild, quindi se volete 6 volte GM su C4. Stabile, questa qui è la S, sta per stabile, quando non c'è la S è l'Innermost Circular Orbit, che credo che sia 3.5, come diceva Francesco, dovrebbe essere scritto dopo. Tra l'altro questo grafico qui è preso da un articolo che fa molta l'analisi di usare i buchi neri come acceleratori di particelle, è molto interessante, ma non per questo video qua. Ovviamente le distanze dipendono dalla massa dell'oggetto, possono essere più o meno vicine appunto a seconda della distanza dell'orizzonte degli eventi, se il buco nero è ruotato o no, ma in pratica se voi avete la vostra Enterprise con i motori spenti, su questa distanza qui la vostra orbita è stabile, non avete problemi. Sotto bastano piccole perturbazioni per farvi spiraleggiare e cadere dentro all'orizzonte degli eventi del buco nero. Infatti questa qui sì è un'orbita circolare, però non è stabile, e, o meglio, tutte le orbite che sono comprese in questa regione di spazio qui sono instabili, quindi basta una minima perturbazione e quindi andate a finire dentro e cadete lì dentro. Saluto anche Andrea e David. E allora il punto qual è? Che ovviamente non è che non abbiamo le astronavi, ma abbiamo vari metodi e vari meccanismi per studiare cosa succede vicino al buco nero, sia con varie frequenze, soprattutto con i fotoni, raggi X, radio, visibile ovviamente solo in caso di particolari, dei jet e così via. Quindi la domanda non è accademica, la domanda è: visto che se io ho un disco di accrescimento, tutto il materiale che ruota attorno al buco nero, che ricordiamolo, questo qui, conti qui se il buco nero è stabile, se ruota è molto più complicata le cose, e sotto questa distanza qui tutto il mio materiale cade e cadrà dentro il buco nero. Sopra questa distanza qua potrebbe restare in orbita infinitamente. Poi è chiaro che entrano in gioco altri meccanismi, la magnetodinamica, l'attrito e così via, ma alla fine si va a finire dentro il buco nero. Quindi in pratica il disco d'accrescimento, che poi è importante perché è la massa che prima o poi andrà a finire dentro il buco nero e che, accelerando per il processo di Penrose, può dare origine al jet dei buchi neri, che li fanno contraddistinguere, il jet assiale, i cui meccanismi anche lì sono ancora abbastanza sconosciuti, che danno poi origine ai quasar, che ci fanno vedere tutto quello che succede subito dopo il Big Bang, nelle prime centinaia di milioni di anni dopo il Big Bang. Quindi, se volete, è tutto correlato, e capire come funzionano queste orbite, capire i dischi di accrescimento, capire tutti i meccanismi legati non solo ai buchi neri, lo vedremo tra poco, anche alle stelle di neutroni, è fondamentale per capire quali sono i motori che accendono questi oggetti compatti, e di nuovo quello che succede strizzando, stiracchiando, tirando per i capelli la relatività generale, per capire se c'è qualche altra cosa oltre la relatività generale. Appunto, l'Innermost Circular Orbit viene 6 volte GM su C4, quindi 3 volte il raggio di Schwarzschild. Poi c'è la marginal orbit, che è quella che sopra viene chiamata la ICO, ossia orbite ancora marginally bound, appena legate, ma che sono instabili. E poi c'è la photosphere. I fotoni, e questa è Francesco, i fotoni che è 3.5, è la sfera di fotoni. Se io mi muovo alla velocità della luce, riesco ad avvicinarmi ancora di più ed ho la fotosfera, quindi l'emissione di oggetti a massa zero che si muovono alla velocità della luce. Di solito si fa sempre l'esempio che se io fossi qua sulla fotosfera a 1.5 raggi di Schwarzschild, facciamo così, ingrandiamola, raggi di Schwarzschild, a parte che casco dentro e muoio, ma il fotone emesso, l'esempio classico, dal dietro della mia testa fa un giro completo intorno, perché appunto riesce a fare un'orbita, fa un giro completo intorno al buco nero, e io quindi riesco a vedere la mia nuca. Perché io dovrei poter vedere la mia nuca? Non lo so, ma insomma, tutto è per appunto mostrare come i fotoni, essendo, allora, perché fanno il giro e non vanno dritti? Perché lo spazio-tempo è deformato dal buco nero ruotante, viene trascinato dalla rotazione del buco nero e quindi invece di andare dritto viene sia deflesso dal campo gravitazionale che dalla rotazione del buco nero, se è ruotante o no, e alla fine della fiera me lo ritrovo davanti. Ovviamente non, questo è il punto più piccolo in cui i miei fotoni possono andare, anche i fotoni dopodiché, anche questi prima o poi cadono nel buco nero. Di nuovo, questo parla di orbite stabili, appunto mette insieme forza centrifuga, meccanica orbitale e così via. Se io avessi un fotone qui sopra l'orizzonte dell'evento e lo sparassi in orizzontale verso l'alto, questo qui se ne andrebbe e lo potrei vedere. Ma di nuovo, quello che è interessante è capire la maggior parte dei fotoni delle emissioni radio, perché poi l'imaging del buco nero si riesce a fare solo nel radio al momento, l'imaging nel radio, e viene appunto il buco, tra l'altro poi lo vedremo più avanti, il buco della ciambella di Homer Simpson del donut è essenzialmente questa qua, la photosphere, ossia, visto che l'imaging avviene nel radio, tutti i fotoni e le emissioni delle onde radio avvengono al di sopra di questo 3,5 volte i raggi di Schwarzschild. Poi c'è l'ombra del buco nero che viene radice di 27,5. Ci saranno una marea di conti, sono tutti celati, sì, dal buco nero, da un orizzonte degli eventi, di una quantità di conti pazzeschi, quindi uno deve prenderli non complicati come le lagrangiane di QCD o della supersimmetria, ma comunque la relatività generale, anche in questi casi che paradossalmente sono relativamente semplici, è molto molto complicato fare i conti. Anche qua l'ombra è questa regione qui in cui appunto la luce emessa da questa parte qua non è visibile se mi trovo dall'altra parte. Appunto, se il buco nero è ruotante, poi c'è la singolarità al centro, sempre il buco nero, però vari orizzonti degli eventi, non è un orizzonte sferico, è un orizzonte toroidale, perché appunto c'è il fenomeno del frame dragging, cioè del trascinamento dello spazio-tempo. Ho varie strutture, due orizzonti, appunto un intero e un esterno. Soprattutto è interessante perché ho l'ergosfera, ossia una regione in cui si può uscire, soprattutto se cade un oggetto, si spezza in due, una parte viene trascinata in avanti, si può uscire, si possono accelerare le particelle, si può anche estrarre energia dal buco nero. Questa qui non richiede nuova fisica, è solo un risultato del fatto che lo spazio-tempo viene trascinato dalla rotazione del buco nero, e si può anche ruotare volendo anche più veloci della luce, perché appunto il vincolo è noi non possiamo andare più veloci della luce, e neanche la luce ovviamente, ma lo spazio-tempo può espandersi, e vediamo quello che è successo appunto subito dopo il Big Bang, oppure può ruotare molto velocemente. Se ruotasse molto molto velocemente si potrebbe addirittura vedere la singolarità nuda al centro, ossia avere una serie di fotoni che, emessi dalla singolarità nuda, riescono a uscire proprio perché hanno l'aiutone del trascinamento dello spazio-tempo. C'è un principio che non è un teorema, che le singolarità devono rimanere nude, lo vedremo un'altra volta, perché in realtà non è che c'è una dimostrazione, è che questa cosa qua non può essere, e quindi in qualche maniera ci deve essere quella che viene chiamata la censura cosmica, che ci previene dalla vedere la singolarità nuda. Ma se uno fa i conti di relatività generale nudi e crudi, si ritrova esattamente che è possibile per buchi neri molto ruotanti riuscire a vedere che c'è lì dentro. Quindi di nuovo è tutto una linea di ricerca interessantissima, ma che per il momento non affrontiamo perché è complicatissima. Anche qua è la stessa cosa, sono tutte simulazioni, tra l'altro queste prese da Wikipedia, in cui c'è in rosso, o comunque nella traiettoria in nero, qui è il fotone, varie traiettorie che possono essere chiuse per i fotoni. Questa qui a sinistra è vista in sezione, vedete, ritrovate la struttura romboidale della rotazione del buco nero di Kerr, e questa qui invece è vista dall'alto, se volete dal polo nord. Sono orbite quindi estremamente complicate, ma insomma in cui il fotone rimane, queste ricordano lo spirografo, questa a destra, ricordano il modo dello spirografo, perché il fotone, lui poverino, andrebbe dritto, ma viene distorto dal campo gravitazionale, e in più viene trascinato, preso per i capelli dalla rotazione dello spazio-tempo. ZAMO è la Zero Angular Momentum, è l'orbita lungo l'equatore per un oggetto, una specie di satellite in orbita geostazionaria, con la complicazione addizionale che viene trascinato dallo spazio-tempo, ma insomma è un oggetto esattamente come potrebbe essere un satellite di orbita geostazionaria, che quindi sembra fermo rispetto al buco nero, perché appunto viene trascinato dalla rotazione. Appunto questo è Messier 87, questa appunto la caption diceva la vista è più o meno visto dall'alto, si vede appunto il donut, la parte scura, che appunto però è legata alla sfera dei fotoni, ossia fotoni intesi come onde radio. Appunto queste qui sono nelle microonde 1 e 3 mm visti appunto con gli osservatori delle onde radio, solo perché solo così si riesce a fare interferometria ed avere una risoluzione che è oltre l'inconcepibile per qualunque telescopio ottico, ossia una risoluzione di un telescopio equivalente di varie migliaia di chilometri. Ci si potrà arrivare con i telescopi ottici quando riusciremo a salvare la funzione d'onda del fotone con un campionamento tale che riesca a salvare la fase del fotone visto da un telescopio da una parte e dall'altra. Questa cosa qui si riesce a fare nelle onde radio, ancora non ci siamo nelle onde ottiche, ma anche lì non richiede moltissima, non richiede nuova fisica, richiede molta tecnologia avanzata, ma niente di particolare. Pure lì ne vedremo letteralmente delle belle. Comunque sì, appunto, questa qui è la Photosphere, probabilmente questo oggetto qui più luminoso, grosso modo, se questo è 3,5, appunto questo qui è l'ultima orbita stabile. Ricordiamo che questa non è una foto, è la deconvoluzione, tenendo conto della point spread function, ossia della forma di distribuzione del mio oggetto, con tutta una serie di matematica, ma è quella.
Did you know Microsoft has officially ended support for Windows 10? Upgrade to Windows 11 with an LG Graham laptop, voted PC Mag's Reader's Choice top laptop brand for 2025. Thin and ultra lightweight, the LG Graham keeps you productive anywhere. And Windows 11 gives you access to free security updates and ongoing feature upgrades. Visit lgusa.com/iHeart for great seasonal savings on LG Graham laptops with Windows 11. PC Mag Reader's Choice used with permission. All rights reserved.
La forma, comunque, sono le emissioni contrastate e mostrate in maniera migliore possibile di quello che succede vicino al buco nero. L'orizzonte degli eventi quindi è ancora più dentro, ma noi questo non lo vediamo, vediamo i fotoni e vediamo le emissioni probabilmente del disco di accrescimento appunto all'ultima orbita stabile, che è appunto è 6 volte GM su C quadro, ossia 3 volte il raggio di Schwarzschild, ovvero sia il doppio. Infatti più o meno qua stiamo al doppio. C'è molta fisica dietro, c'è molta matematica dietro, quindi insomma non è, le cose tornano, ma di nuovo c'è ampio margine per migliorare le misure e migliorare la conoscenza di quello che sta succedendo qui vicino. Queste sono prese dal sito della NASA e appunto fanno meglio quello che dicevo io. Appunto c'è un photon ring che è l'ultima orbita dei fotoni, l'ombra del buco nero, quindi se io so di questa è vista di taglio, no? Se avete visto Interstellar, questo si è visto tante volte, l'ombra del buco nero è questo oggetto qua, appunto non ci sono fotoni che mi possono raggiungere da quella parte lì, e poi c'è questa distorsione, perché appunto vedete che qua a sinistra è più luminoso di qui a destra, perché il buco nero sta ruotando in senso, dunque così, se lo vedo dall'alto, in senso antiorario, ossia qui lo spazio-tempo viene schiacciato verso dentro lo schermo e qui viene trascinato e sparaflesciato verso di noi. Quindi qui è più luminoso perché questi famigerati fotoni e queste emissioni vengono prese, catturate e buttate da una parte piuttosto che dall'altra. Poi c'è il disco di accrescimento che di nuovo per essere un'orbita stabile deve essere sul piano equatoriale. Di nuovo ci sono orbite che possono essere stabili per oggetti, stelle, quello che volete, inclinate, lontane e così via, ma per la maggior parte del materiale il disco di accrescimento si ritrova sul piano equatoriale del buco nero, così come è successo per noi il nostro sistema solare, che stanno tutte le cose stanno più o meno sull'eclittica, idem per il piano galattico, dove più o meno tutte le stelle stanno, che si rispettino, stanno sul piano galattico. Poi ovviamente ci sono vari altri meccanismi, ma insomma la sostanza è questa. Però di nuovo, se questa M87, hanno fatto poi anche la foto del buco nero supermassivo al centro della galassia, però queste sono distanze molto molto piccole rispetto alle 10 unità astronomiche delle stelle che ci orbitano allegramente intorno ai buchi neri nostro e probabilmente anche qua, solo che qua non le riusciamo a vedere. E quindi vabbè, ci sono tutte queste distorsioni, ma magari a vederle così bene. Ovviamente questa è una simulazione. E la cosa interessante poi è che appunto questo, la Innermost Circular, Stable Circular Orbit, non vale, non si applica solo per i buchi neri, ma anche per le stelle dei neutroni. In pratica, queste due classi di oggetti compatti sono, si sappia, gli unici oggetti per cui c'è appunto un'orbita sotto la quale non si riesce a stare. Nel caso degli oggetti normali, il Sole, la Terra, le Lune e così via, qualunque orbita va bene. Se ricordate Calvino, lui metteva il suo satellite che ruotava a pochi metri da Terra, idealmente. E se non ci fossero le montagne, se non ci fosse l'atmosfera e così via, non c'è nessun problema, non c'è una innermost circular orbit. Questa vale e si manifesta solo per oggetti compatti, molto appunto molto compatti, e che hanno la relatività generale in mezzo, che complica l'esistenza alla gente. E però questo di nuovo è molto molto interessante, perché ci fa capire anche lì come si comportano le stelle di neutroni. Questo è un articolo del 2018, ma già dal 95-98 e così via si riesce a capire la massa delle stelle di neutroni da queste famigerate ISCO, ed è un po' si riallaccia al video fatto l'altra volta, ossia dell'idea che se io voglio determinare la massa di una stella di neutroni è molto complicato, e questo è uno dei metodi, abbastanza indiretto, ma insomma di nuovo questo passa il commento. Saluto anche Vince e Bruno. E appunto questo è uno dei tanti articoli, però loro qui che cosa hanno fatto? Un articolo relativamente recente del 2018, loro qui che cosa hanno fatto? Studiano la ISCO delle particelle intorno a una stella di neutroni e fanno una specie di equazione, una relazione tra massa e frequenza di emissione dei raggi X, che è indipendente dall'equazione di stato. Se ricordate l'altro video, le stelle di neutroni sono oggetti complessi per i quali è ancora complesso capire la relazione che c'è tra raggio e massa. Qui loro lo fanno per 12 equation of state, equazioni di stato, e loro dice: guardate, noi, la nostra relazione è indipendente per l'equazione di stato. E quindi, se volete, senza metterci un'ipotesi su come è fatta, se ci sono i quark, il guscio, quanti neutroni stanno, se c'è la materia generata, eccetera, eccetera, io riesco a dirti quant'è la massa del mio oggetto. Riesco a dirtelo perché si è osservato, questo è un articolo già appunto dagli anni 90, che le fluttuazioni delle emissioni dei raggi X, quindi la stella di neutroni ruota ed è una pulsar, e lo vedo nei raggi, nelle onde radio, ma qui è l'emissione dei raggi X che fluttua, e fluttua con frequenze dell'ordine del kilohertz. Vedete qui 5000 masse solari in hertz, la massa delle stelle di neutroni è 1,4 masse solari, anche là quella dell'altro video era 0,7, molto particolare, quindi parliamo di kilohertz, quindi un fischio che si riesce a sentire, se non fosse che però è una fluttuazione nei raggi X, osservati in vari sistemi, anche qua 4U0614 più 09, su questi dovremmo tornarci, ma in pratica loro dice da questa cosa qui, da questa ISCO delle equazioni delle stelle, applicate alle stelle di neutroni, io riesco a risalire alla massa dell'oggetto e alla rotazione dell'oggetto, perché io poi la rotazione dell'oggetto la so. J è il momento angolare, o meglio il momento angolare, ossia quanto ruota l'oggetto, diviso per la massa al quadrato. Io questa qui vorrei sapere, il momento angolare riesco a capirlo perché lo vedo dalla pulsar, dal fischio della rotazione della pulsar, e quindi riesco più o meno a capire quant'è la massa del mio oggetto, perché appunto se abbiamo a che fare con il buco nero oppure un oggetto non ruotante viene sei volte la massa. Qui per semplicità loro non mettono le unità naturali, cioè considerano G la costante di gravitazione universale pari a 1, la velocità della luce pari a 1, quindi viene 6m, il raggio quindi viene uguale alla massa, appunto perché sono in unità naturali, ossia in cui ci mettono questa unità di misura, meno un pezzo che viene legato alla rotazione dell'oggetto. In questo caso vale anche per i buchi neri, lo vedremo tra poco, più o meno. C'è la rotazione, poi c'è questo 2/3 alla 3/5, perché viene tutta una serie di conti. Ma insomma, questo è se l'oggetto ruota lentamente e il buco nero ruota lentamente. Appena lui comincia ad avere un 10% di questa rotazione qua, J piccolo, più del 10%, momento angolare rispetto alla massa, già la cosa diventa ancora più complicata. Loro appunto citano questo articolo già del 98 in cui parla proprio di questo, cioè gli effetti della rotazione stellare sull'equazione di stato si riescono a determinare osservando queste oscillazioni quasi periodiche di luminosità. E questo appunto viene grazie, è diventata una cosa grazie a Rossi, Exley e Timing Explorer, poi c'era anche Neisser che avevamo citato l'altra volta, perché appunto c'è una forte evidenza che le frequenze delle oscillazioni al kilohertz, intorno al kilohertz, sono le frequenze di orbitali del disco di accrescimento intorno alle stelle di neutroni in orbite circolari, più o meno circolari intorno a queste stelle. Queste stelle appunto producono kilohertz quasi periodico oscillation, anche sopra 400 Hz si riesce a misurare, a osservare e appunto a determinare queste rotazioni qua. Questo è dell'articolo del 98, in pratica vedete che senza andare troppo nei dettagli, ma il punto è che io riesco a determinare la frequenza di spin in kilohertz, la misuro dalla pulsar. Da qui riesco a capire se misuro anche la frequenza di oscillazione stabile in kilohertz, la vedo dai raggi X, e riesco quindi a avere, in funzione della frequenza di spin, il raggio e quindi anche la massa del mio oggetto. Questi erano i primi articoli. L'articolo che citavo prima del 2018 fa questo, ossia lui dice: guardate, innanzitutto vediamo qual è la massa minima affinché una stella di neutroni possa avere la innermost circular orbit. Questo dipende da tutti i vari modelli, quindi a seconda del modello io ho una massa minima che va dalle famigerate 1,4 masse solari sotto cui ho la stella, la nana bianca, però appunto c'è quella che sembra avere 0,7 che avevamo visto l'altra volta, quindi però stiamo qui intorno. A seconda del modello, ogni modello mi dà una massa di riferimento, ma il punto essenziale è che il fischio del mio oggetto, visto nei raggi X, la frequenza, la fluttuazione va da qualche decina, centinaia di Hz fino a qualche kilohertz, via via che la massa sale. Quindi se io ho un oggetto ferma restando, lui partono dall'ordine zero, ferma restando all'equazione di stato, se io ho un oggetto di cui misuro un fischio a 1,5 kHz, posso determinare più o meno la massa. In realtà loro dicono, vabbè, però dipende dal modello. No, l'articolo nostro dice, loro ovviamente, che non dipende dal modello. Di nuovo, anche qua lo fanno tenendo conto di quanto ruota la stella di neutroni. J, lo ricordiamo, era quello appunto, è il momento angolare, ossia effettivamente quanto ruota, ma normalizzata la massa al quadrato. Qui lui dice il raggio dell'innermost circular orbit in termini di 6m, perché il raggio normale per un buco nero che non ruota, o anche una stella di neutroni che ruota poco, è 6m. Infatti eccolo qua, questo è l'oggetto qui, il Kerr Black Hole, l'oggetto del buco nero ruotante è proprio questo 6m, eccolo qua. Se è il limite lentamente ruotante, e quindi se ruoto poco, mi ritrovo l'oggetto qui. Per le stelle di neutroni, a seconda dell'equazione di stato, c'è tutte queste curve qua, che già però è un signor risultato, direi io, anche se appunto avete variazioni, riuscite in qualche maniera a capire il momento angolare dell'oggetto in funzione del raggio. Però loro dice no, noi facciamo tutta una cosa, determiniamo una relazione universale che collega la frequenza appunto di emissione alla frequenza di spin F e alla massa, e in qualche maniera riescono a togliere l'ipotesi del modello. Cioè, indipendentemente dal modello, lui dice: guarda, questa cosa qui si colloca su questa curva qua, che è la frequenza di emissione normalizzata per la frequenza dell'innermost circular orbit, e io ti faccio vedere che per tutti, da 10, 20, 100 kHz, 100 Hz a 5 kHz, i residui, ossia l'errore relativo che io faccio, è nel peggiore dei casi qualche per cento, 2-3%, che è una cosa fantastica. Quindi se questo appunto è così, io riesco a togliere dalla mia dal gioco l'ipotesi necessaria sul modello dell'equazione di stato della stella di neutroni. Quindi se è di neutroni di quark, cross, non cross, rotante, degenerata e così via, loro dice: guardate, io ti do questa equazione che segue abbastanza l'equazione del buco nero di Kerr, però con qualche differenza legata al fatto che sto avendo a che fare con una stella di neutroni e non con un buco nero. E direi che questo è quanto, nel senso che questo ci mostra che se avete un'astronave restate a distanza di sicurezza, quindi almeno tre volte il raggio di Schwarzschild. Se avete un'astronave di fotoni, vabbè, allora lì potete andare a tre mezzi, ma insomma è ancora più fantascientifico, ma è interessantissimo come tutti questi conti qui poi alla fine si traducano in relazioni, appunto, secondo questo articolo, universali, che ci permettono di capire o il buco nero come accresce e come ruota, o la stella di neutroni per capire la massa, per capire se è fatta di stella di quark, per capire se appunto la fisica fondamentale dello stato fondamentale della materia è un altro. Sul buco nero addirittura, se riuscissimo a beccare buchi neri che ruotano due in queste unità arbitrarie, ce n'è uno che sta proprio lì lì, si riuscirebbe a vedere la singolarità nuda, che tutti dicono, o con Penrose, gli altri dicono che non c'è, o Kerr dice che non c'è. Penrose dice che non ci deve essere censurata, perché appunto la censura non vuole le cose nude, però è un problema aperto. E se effettivamente si osservasse un buco nero rotante molto al limite, oltre il limite, riusciremo a capire che cosa c'è dentro questo famigerato buco nero, ma questo lo faremo in un altro video. Per oggi vi ringrazio e ci rivediamo alla prossima volta. Ciao.
La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Bum. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Vallo 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Did you know Microsoft has officially ended support for Windows 10? Upgrade to Windows 11 with an LG Gram laptop. Voted PC Mag's Reader's Choice Top Laptop Brand for 2025. Thin and ultra lightweight, the LG Gram keeps you productive anywhere, and Windows 11 gives you access to free security updates and ongoing feature upgrades. Visit lgusa.com/iHeart for great seasonal savings on LG Gram laptops with Windows 11. PC Mag Reader's Choice used with permission. All rights reserved.